Radio Emilia Romagna.
Mani di questa terra.
I vini dei Colli di Parma, un museo per raccontare storia e innovazione. Gentili ascoltatori, Mani di questa terra è la nuova rubrica di Radio Emilia Romagna, un appuntamento mensile per parlare di territorio rurale, agricoltura e prodotti tipici, in compagnia di chi vive e lavora la nostra terra, di chi trasforma le materie prime in eccellenze non gastronomiche, di chi in cucina fa conoscere l'Emilia Romagna al mondo intero. Insomma, un racconto appassionato per rivivere oggi le radici della nostra esperienza rurale. Mani di questa terra è quindi un viaggio in compagnia di agricoltori, produttori, custodi di agrobiodiversità, chef, guide turistiche e operatori dei musei del mondo rurale. Da Piacenza a Rimini, dal mare alla montagna, alla ricerca degli antichi saperi, frutti di millenaria esperienza contadina o di intuizioni innovative, di successi imprenditoriali che spesso affondano le radici nell'aver saputo mettere a valore una tradizione rurale che ci appartiene. Ecco, tutto questo è Mani di questa terra. E partiamo quindi nel nostro viaggio dalla Cantina dei Vini dei Colli di Parma, uno dei 6 musei del circuito I Musei del Cibo della provincia di Parma, di cui vi parleremo anche nelle prossime puntate. L'occasione è l'inaugurazione della cantina il 17 maggio nella suggestiva cornice della Rocca di Salabaganza, a 14 km da Parma. Quello della cantina è un percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino prodotto nel territorio, alla sua storia e alla sua cultura. Attraverso attrezzi e oggetti si racconta la vendemmia e la preparazione del vino, fino ad arrivare alla discesa nell'affascinante ghiacciaia rinascimentale a calotta sferica che si trasforma in un'esperienza in multivisione a 360 gradi. La prima sala del museo è dedicata all'archeologia del vino e alle prime tecniche di vinificazione. Ci accoglie con una serie di reperti, tra cui anfore ed oli, ritrovate a centinaia durante gli scavi nella provincia di Parma. Oltre ad essere efficienti contenitori per trasporto e conservazione di derrate alimentari e di vino, questi erano utilizzati anche come materiale per bonificare i terreni paludosi di pianura. Ce ne parla l'archeologa Manuela Catarsi della Sovrintendenza per i Beni Archeologici.
Le grandi bonifiche di anfore usate per costipare terreni paludosi della pianura padana ci danno l'idea di qual era il giro di commerci che coinvolgevano appunto anche Parma. E le anfore iniziali che pervenivano nella città appena fondata nel 183 a.C. dai Romani sono tutte di importazione, ma già fin dalle origini di Parma, quindi si vede che qui confluivano i vini buoni della Campania, dei Colli Laziali. In un secondo momento però, ma abbastanza precocemente, vengono prodotti dei vini locali, e questo lo capiamo anche dagli scarti di fabbricazione delle anfore, soprattutto nella zona di Fornovo, nella zona collinare, e anche a Salabaganza stessa, Monticelli, e troviamo anche delle ville romane con tanti doli. Ad esempio a Pannocchia recentemente è stato scoperto un insediamento romano con una cella vinaria di 70 doli che servivano per la fermentazione del vino. E proprio questi ritrovamenti ci danno l'idea di quanto era importante per l'economia parmense, oltre a quella della lana e la coltivazione dei campi, la produzione di vino. E Fornovo, Forum Novum, è un centro di mercato, e quindi da Fornovo noi possiamo immaginare che il vino di questa fascia collinare venisse smerciato non solo in zona, ma anche dirottato verso il porto di Luni tramite appunto la via la Parma-Luni, che poi in epoca medievale sarà percorsa dai pellegrini ed è più nota come via Francigena.
Dottoressa, ma quali erano allora i tipi di coltivazione e come poi si sono sviluppati nel territorio parmense?
Secondo gli antichi scrittori di agricoltura e anche Plinio il Vecchio, che ci tramandano i tipi di coltivazione anche nel nostro territorio in età romana, i romani coltivavano la vite agganciata a quello che si diceva l'arbustum gallicum, cioè la facevano crescere in altezza appoggiandolo a un albero, soprattutto un pioppo nero, come facevano già gli Etruschi, tanto è vero che il nome del pioppo dà origine al nome di Fufluns, che è la divinità etrusca del vino, il corrispondente del Bacco Dioniso poi dei Romani e dei Greci. Un altro modo di coltivare è quello di agganciarla anziché al pioppo all'acero, perché credevano che l'acero con la sua linfa dolce addolcisse il gusto del vino. In realtà l'acero permetteva nel nostro territorio o insomma comunque in Italia settentrionale di far sì che il vino non gelasse, cioè la vite non gelasse durante gli inverni rigidi. E nella zona di Spina, ad esempio, è stato trovato che veniva la vite attaccata al ciliegio, e questi sono tutti dati archeologici importanti, e da quest'uso poi comincerà la piantata, come la vediamo noi oggi. E invece l'uso del palo morto ci viene da Marsiglia, sempre in epoca romana, perché in questo modo erano coltivati vini bianchi e prodotti, insomma, le viti che producevano vini bianchi.
E anche in questo senso questo territorio è un po' antesignano rispetto al resto dell'Italia.
Esatto, in questo modo questo territorio si pone come un territorio sperimentale, diciamo.
Quindi una grande innovazione nel territorio per quanto riguarda le tecniche di coltivazione, ma anche per il modo di bere il vino. Ci racconta questa storia il direttore della Rete dei Musei del Cibo, Giancarlo Gonizzi.
Una storia che prende le mosse diversi secoli fa dal vino impiantato in epoca romana e che proprio in questo territorio vede un cambiamento nel modo di bere. Il vino che i romani bevevano in coppe larghe da scaldare con le mani, resinoso, viene in questa terra bevuto nei bicchieri che i Celti usavano per la birra, e lo bevono schietto, quindi un modo di bere moderno che noi conosciamo bene e che cambia proprio in questa terra che vede nel corso dei secoli la coltivazione della vite, che vede delle innovazioni interessanti e importanti, che vede impegnati i vari duchi che si susseguono nel territorio a promuovere la coltivazione. Un vino che nell'Ottocento esplode attraverso l'arrivo di famiglie francesi che utilizzano i metodi imparati in patria per valorizzare i vitigni del territorio parmense, che ha una zona specifica di coltivazione, quella proprio delle colline, e che vanta dei testimoni importanti e significativi. Pensiamo a Giuseppe Garibaldi, che si fece regalare alcune piante di Malvasia da Maiatico, vicino a Salabaganza, per impiantarle nell'isola di Caprera, perché si era innamorato del gusto del vino di questa terra. Pensiamo a Giuseppe Verdi, che ha una strepitosa cantina, che figura anche nel video e nelle immagini del museo, e che coltiva il vino che beve nelle sue tenute agricole intorno a Sant'Agata. Personaggi che raccontano il vino di Parma anche in altri momenti, in altre epoche, sono descritti all'interno del museo, ci sono attori, ci sono scrittori, ci sono poeti e ci sono anche personaggi come Luigi Veronelli, che non ebbe timore a dichiarare la qualità del vino di Parma, oppure anche albergatori e osti che lo proponevano tra le eccellenze. Perché il vino di Parma effettivamente ha una sua qualità estremamente elevata e singolare, quella di sposarsi bene con i prodotti tipici di questa terra. Non è un vino pesante, non è un vino importante, è un vino che si sposa. Le viti si sposano agli alberi nella piantata maritata di epoca etrusca, il vino si sposa al prosciutto, si sposa al parmigiano reggiano, si sposa alla spalla cotta e ai salumi di questa terra. In un unicum che è possibile gustare solo qua.
Ecco, guidiamo i nostri ascoltatori all'interno del Museo Cantina. Che cosa vedranno?
Nella prima sala vedranno la storia del mondo antico e vedranno i reperti archeologici messi a disposizione dal Museo Archeologico Nazionale e dal Ministero dei Beni Culturali. Vedranno anfore e doli e vedranno soprattutto delle preziosissime bottiglie in vetro e un servizio di ceramica antica che ci mostra come gli antichi bevevano il vino. Vedranno poi una sala dedicata alla viticoltura, con gli attrezzi che servivano per tenere la vigna, i piccoli attrezzi quotidiani, gli strumenti più importanti e anche gli attrezzi che servivano per irrorare alla giusta stagione con il verderame oppure con i disinfettanti per impedire la proliferazione dei parassiti. Vedranno poi una vera e propria cantina con tutti gli strumenti che servivano per la trasformazione dell'uva in vino, il tino, le damigiani, le botti, la zona per l'imbottigliatura. E poi la discesa nella splendida ghiacciaia rinascimentale, un ambiente ipogeo, sotterraneo, dal clima particolarmente freddo, proprio come una ghiacciaia, dove verremo avvolti da una proiezione a 360 gradi che ci mostrerà la mitologia e la cultura del vino. Risalendo incontreremo altre curiosità, tutto quello che gira intorno al vino, i contenitori, la botte in legno, il bottaio, la tecnica di produzione, la bottiglia in vetro, la produzione del vetro e poi il modo di chiudere le bottiglie, il tappo che ha una storia che nessuno conosce, il tappo in sughero naturalmente, materiale naturale, materiale che si recupera, materiale che rinasce periodicamente sul tronco delle querce da sughero, quindi perfettamente sostenibile. Ancora, dopo il tappo, il cavatappi. La storia di questo attrezzo, abbiamo trovato nel codice atlantico di Leonardo dei progetti di cavatappi, quindi estremamente antico, precedente addirittura l'impiego della bottiglia per conservare il vino, che ha delle tipologie curiose e particolari che vengono raccontate ed esposte in una collezione che viene presentata.
E siamo arrivati all'ultima sala.
L'ultima sala del museo ci presenta invece il vino nel Parmense, con i suoi vignaioli più importanti del secolo scorso, con i testimoni del vino e con i vigneti, i vitigni che oggi vengono coltivati e le DOP che si trovano sul territorio. E ancora si parla del consorzio del Vini dei Colli, che è il consorzio che riunisce tutti i produttori del vino di Parma, e si mostrano tutte le varie cantine e la storia e le attività di ciascuno di loro. Quindi è un luogo che vorrebbe essere un punto di partenza per visitare poi il territorio, un museo del territorio per il territorio che rimanda e rilancia i singoli produttori.
E proprio a un produttore di vini del territorio chiediamo di raccontarci qualità e caratteristiche del vino. Parliamo con Marcello Ceci, che oltre ad essere presidente della Cantina Ariola è vicepresidente del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma. Buongiorno Ceci, allora parliamo dei vitigni del territorio, quali sono e quali sono le loro caratteristiche?
I vitigni del territorio sono il Lambrusco e la Malvasia, quindi il Lambrusco per il rosso e la Malvasia per il bianco. le caratteristiche, quindi la forza del suo territorio, naturalmente non è basata sull'alcol, quindi, ma sul frutto. E quindi cerchiamo di tutelare questo nostro aspetto, che è comunque quello che attualmente viene pagato dal consumatore, quindi non vini di alta gradazione, ma vini molto profumati e aromatici, quindi di pronta beva e semplici da bere.
Malvasia e Lambruschi, quindi due vitigni importanti e sempre più vincenti sui mercati internazionali?
Sì, soprattutto Lambrusco, anche perché effettivamente influisce di poca concorrenza, anche perché diciamo che è l'unico prodotto, non l'unico vino rosso con le bollicine prodotto in quantità, diciamo, e quindi risente di molta meno concorrenza rispetto ai bianchi, che invece si scontrano poi con i vari champagne, i vari cavai, i vari prosecchi, che insomma che la fanno un po' da padrona sul mercato internazionale.
E qual è stato il percorso per giungere a questi risultati?
Ma il percorso è quello di una forte attenzione, naturalmente sulla materia prima, quindi lavorando molto bene in vigna, ma anche sulla trasformazione in cantina, quindi l'igiene, la pulizia che ci aiuta tanto, diciamo, a lavorare senza l'aggiunta di solfiti, la lavorazione con l'azoto, quindi l'assenza di ossigeno, che diciamo che è uno dei fattori a livello negativo proprio che influenza negativamente il vino, perché naturalmente aumentano l'ossidazione, visto che il vino è un alimento ricco di minerali, quindi lavorando con l'azoto, quindi tutte queste nuove attrezzature ci facilitano naturalmente a lavorare un prodotto più genuino e che si affianca molto di più alle caratteristiche del nostro prodotto, perché avendo poco alcol, quindi che è un conservante naturale, noi dobbiamo stare attenti a altre cose, non facendo riferimento all'alcol.
Possiamo quindi dire che metodi innovativi e rispetto delle usanze più tradizionali sono le chiavi del successo sia dell'Ariola che dei vini dei Colli di Parma?
Sì, ma anche assolutamente il fatto di essere consci delle potenzialità del nostro prodotto, quindi come dicevo prima, del frutto, e quindi lavorare a testa bassa solo su quello, insomma, e non far affidamento su altre caratteristiche che la nostra zona comunque non può darti.
Ma che cosa cerca oggi il consumatore italiano e straniero? E soprattutto quali sono le sfide che il territorio intende ancora raccogliere?
Beh, insomma, i risultati parlano chiaro. Siamo 5 anni che siamo premiati con Marcello come il miglior spumante italiano, abbiamo vinto il premio come miglior bollicine rossa al mondo. Adesso la sfida è quella di far conoscere comunque nel mondo che a Parma non si produce solo il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, ma anche un vino di pari livello, quindi un vino eccellente di pari livello da affiancare non solo ai prodotti tipici, ma anche da affiancare altri tipi di cucine.
Ringraziamo Marcello Cicci dell'azienda Ariola di essere stato con noi. Per il momento è tutto da Parma, ma torneremo su questo territorio per parlare di grano duro e pasta in occasione dell'apertura del Museo della Pasta a Collecchio.